Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E dunque, come detto, apriamo il programma dall'Italia, dove nel fine settimana scorso il Premier Giuseppe Conte è stato ascoltato dai PM di Bergamo, che hanno aperto un'inchiesta per accertare le responsabilità della mancata apertura della zona rossa in Val Seriana, in particolare nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro, che sono poi risultati tra i più colpiti dal coronavirus. E per parlarne ci colleghiamo con il giornalista di Ala News, Andrea Eusebio. Ciao Andrea, ben ritrovato.
Ciao a tutti voi, bentrovati.
Allora Andrea, i PM di Bergamo indagano sulla gestione dell'emergenza in Val Seriana per stabilire se ci fossero le condizioni per istituire una zona rossa già a fine febbraio, cioè per capire se l'eventuale isolamento dell'area avrebbe ridotto il numero dei decessi e il tasso di mortalità della pandemia nella zona. Quindi il nodo da sciogliere in parte relativo ai numeri, in parte alle attribuzioni di responsabilità. Cominciamo dai numeri: quante vittime ha fatto il coronavirus in quei luoghi?
Ne ha fatte veramente tantissime, vi do qualche cifra. Se pensate solamente al mese di marzo, noi abbiamo registrato il più 1000% sia ad Alzano che a Nembro, in totale nella provincia bergamasca, perché il territorio è inserito tra le province di Bergamo e quelle di Brescia. Si è rilevato un 500% totale di morti in più rispetto agli anni, allo stesso periodo degli anni che vanno dal 2015 al 2019, quindi un incremento della mortalità che veramente a marzo ha fatto veramente paura in quelle zone, e che forse solamente ora, da un mese a questa parte, stanno un po' tirando il fiato dopo aver visto aver vissuto un incubo. Nembro ha 11.500 abitanti, in tre mesi ne sono morti circa 180. Come dicevamo prima, nel mese di marzo per esempio Alzano è passato da un 10 morti di media a 109 deceduti, e Nembro da 12 a 151, insomma cifre che hanno fatto spavento, che hanno fatto entrare purtroppo di diritto la Lombardia in quella regione assolutamente aggravata da questa crisi del coronavirus. Inseriamo poi la Lombardia all'interno della questione italiana, perché l'Italia registra fino ad oggi 237.290 casi, solo la Lombardia 91.917. I morti in Italia al momento sono 34.371, solo in Lombardia più di 16.000. Insomma, ancora oggi la Lombardia, nonostante le normative, nonostante i tamponi che siano sicuramente aumentati, nonostante i controlli, nonostante le terapie intensive che si sono svuotate, comunque ancora oggi la Lombardia rappresenta l'85% della presenza di Covid-19 in Italia.
E questi sono i dati proprio della Protezione Civile appena comunicati, dunque che fanno riferimento alla giornata di ieri. Tornando alla questione dell'inchiesta, i numeri ovviamente potrebbero essere, secondo i magistrati, conseguenza di una malgestione della crisi. I magistrati sospettano che alcune sottovalutazioni ed errori abbiano contribuito a creare un focolaio che si sarebbe potuto evitare se fosse istituita una zona rossa in anticipo rispetto a quello che poi è accaduto. Ma da settimana il governo centrale, il governo Conte e quello della Lombardia si rimbalzano la responsabilità per la mancata istituzione della zona rossa, ed è su questo che sta indagando la procura di Bergamo. La domanda ovviamente è: perché, se in quasi tutta Italia sono state le amministrazioni locali ad assumersi per prime la responsabilità di istituire la zona rossa e anche a sbloccarla, come nel caso per esempio della Calabria di Jole Santelli, invece sarebbe dovuto essere il governo centrale a provvedere ad istituire una zona rossa nel bergamasco?
Questa è una bellissima domanda sulla quale sta indagando il pool di PM guidati da Maria Cristina Rota, che proprio venerdì si sono presentati a Roma, a Palazzo Chigi, per interrogare il Premier Conte, oltre ai ministri Speranza e Lamorgese, il Ministro della Salute e il Ministro degli Interni. Perché? Perché, ricapitolando brevissimamente quello che è accaduto che il 23 febbraio si manifestavano i primi due casi all'ospedale, al pronto soccorso di Alzano Lombardo. Da lì evidentemente è scoppiato il focolaio, perché si trattava di un ospedale, di un pronto soccorso, non sono scattate le misure precauzionali decisive per stoppare il contagio, e solamente il 3 marzo il Comitato Tecnico Scientifico ha chiesto l'istituzione della zona rossa. A quel punto quindi ci sono, diciamo, due grandi vuoti, sia a livello pratico ma anche proprio a livello decisionale, cioè quello che è passato dal 23 febbraio al 3 marzo, quindi circa quasi dieci giorni, per il quale il Comitato Tecnico Scientifico ha poi rilevato questo aumento di contagi così alto, e poi appunto dal 3 marzo al 7 marzo, quindi quando poi quel famoso sabato sera il Premier Conte dichiarò con un suo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Italia intera in zona rossa, perché è passato così tanto tempo. Allora, le versioni sono tante, le versioni sono quelle di Regione Lombardia con il Presidente Fontana e l'Assessore Gallera, che hanno evidenziato come in realtà il Governo con il Ministero degli Interni avesse già predisposto l'esercito fra il 5 e il 6 di marzo attorno alla zona della Val Seriana, quindi di conseguenza la Regione Lombardia dice il Governo stava già agendo perché avremmo dovuto farlo noi. Al tempo stesso invece il governo, così come successe per esempio il 22 febbraio a Vo e Euganeo in Veneto e nei 10 comuni dell'Odigiano che erano stati i primi ad essere colpiti dal coronavirus con i loro casi positivi e con il paziente 1, se ci ricordiamo, quelle decisioni arrivarono sì dal governo ma in concomitanza con gli amministratori locali che per primi avevano richiesto questa normativa. Conte davanti ai magistrati, oltre ovviamente a dirsi fiducioso e assolutamente tranquillo, ha dichiarato che ormai l'area a quel punto era troppo vasta e non riguardasse solamente i comuni di Alzano e Nembro, tale da portare il governo a decidere di chiudere di fatto tutta l'Italia. Il problema vero è che poi in quei giorni, in quelle due settimane, gli abitanti di Nembro, di Alzano, di tutta la Val Seriana, di tutta la Lombardia hanno continuato quasi tranquillamente a circolare. Poco distante da lì ci sono posti di villeggiatura per sciatori, per appassionati, per turisti come Colere, Seller, insomma tantissimi impianti sciistici che sono stati frequentati in quei weekend, immaginatevi aperitivi, rimpatriate, quegli assembramenti che adesso in Italia sono praticamente ridotti all'osso. Proprio in quei giorni in cui il virus trovava il suo massimo, purtroppo il suo massimo splendore nel suo contagio, gli abitanti ancora circolavano fino a quel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. C'è stato un vuoto sia a livello proprio di amministrazione che vuoto decisionale, insomma nessuno ha preso quella decisione ed è proprio su questo che i PM stanno indagando.
Ricordiamo che l'inchiesta è ancora senza indagati e senza ipotesi di reato, e dunque il primo ministro Giuseppe Conte e i due ministri Lamorgese e Speranza sono stati ascoltati dai magistrati di Bergamo come persone informate sui fatti, quindi è ancora presto per capire chi rischia effettivamente cosa. Siamo in collegamento con Andrea Eusebio, giornalista di Ala News da Milano, e allora Andrea, non posso fare a meno di sfiorare con te un altro tema, un'altra storia di cronaca che negli ultimi giorni si è presa le prime pagine dei quotidiani in Italia, cioè gli atti vandalici che hanno preso di mira la statua di Indro Montanelli, il fondatore del Giornale, al quale è stato dedicato un monumento nei giardini pubblici di Porta Venezia, quindi a Milano, che è stato imbrattato con scritte che accusano l'ex giornalista, morto una ventina di anni fa, di essere il simbolo di un'Italia razzista, maschilista, bigotta, imperiale, il tutto come onda lunga delle proteste nel nome di Black Lives Matter. A che punto è il dibattito sull'argomento in Italia?
Ma diciamo che è stato appunto il simbolo di come dici tu quel movimento di protesta sia arrivato anche nel nostro paese, forse nella maniera peggiore, se vogliamo trovare, diciamo, questa accezione, perché ovviamente sono atti vandalici, sono atti anche vigliacchi, perché si sono registrati nella notte con questa pittura rossa e queste scritte riportanti appunto diciture razziste e stupratore. A Montanelli non si è perdonato, comunque si fa riferimento durante queste scritte al suo, diciamo, matrimonio, sua relazione con una dodicenne etiope del primo Montanelli, di quello che andò in guerra come volontario, come inviato, insomma erano altri tempi e un'altra storia. Non ovviamente nel 2020 si fa fatica a giustificare determinate situazioni, ma è proprio su queste tematiche che puntano i vertici politici, per esempio anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che proprio nelle ultime ore ha dichiarato di come ogni personalità, ogni figura vada comunque contestualizzata con il tempo e con la società in cui è inserita, in cui vive, e quindi Sala ha assolutamente affermato e confermato che la statua di Montanelli rimarrà lì, rimarrà nei giardini di Porta Venezia, peraltro simbolo della gambizzazione di cui è stato vittima proprio Montanelli da parte delle Brigate Rosse a fine degli anni 70. Quindi insomma il valore giornalistico del personaggio ovviamente ha fatto storia, ha un valore riconosciuto a livello universale. Ovviamente si riconosce il valore giornalistico del professionista, a livello di persona in questo caso c'entrerebbe poco entrarci, almeno per quello che è il parere mio, ma qui di tanti altri, di gran parte della società e della comunità italiana. Però insomma questa onda lunga di quello che si sta verificando negli Stati Uniti e in giro per il mondo è arrivata anche in Italia, e a farne le spese è stata questa figura simbolo posta a Milano e sulla quale diciamo i vertici, la politica tutta, le amministrazioni stanno un po' facendo quadrato intorno a questa posizione che appunto, ripeto, contestualizza le personalità in base alla società e al tempo in cui facevano parte, e non ovviamente all'alba del 2020 dove i paradigmi della storia, i paradigmi della civiltà sono per fortuna direi cambiati.
Andrea, in conclusione, magari è un tema che approfondiremo nei prossimi giorni, però visto che è così fresco non possiamo non sfiorarlo, un quotidiano spagnolo ha pubblicato in prima pagina un articolo che riguarda il Movimento 5 Stelle. Si tratta, intanto lo diciamo, di una pubblicazione conservatrice, diciamo rivolta al centrodestra, secondo la quale il regime venezuelano di Hugo Chavez avrebbe finanziato il Movimento 5 Stelle agli albori della creatura poi diventata politica di Beppe Grillo con di nero da 3,5 milioni di euro. Che cosa si sa di questa vicenda? Quali sono state le reazioni politiche al riguardo?
Ma allora, si sa che appunto dalla Spagna è arrivata questo siluro rivolto ai 5 Stelle, con l'accusa di aver ricevuto 3,5 milioni di euro da parte appunto di Chavez nel 2010. Nel 2010 non è una data diciamo così a caso, era l'inizio della storia importante del 5 Stelle, che poi come sappiamo è arrivato alla maggioranza di governo. Il movimento nasce nel 2009, ma nel 2010 che inizia con i meetup davvero a trovare diciamo sul campo il consenso. In questi 3,5 milioni di euro contenuti in una valigetta sarebbero stati consegnati da parte di uomini del consolato a Gian Roberto Casaleggio, lo ricordiamo, l'ideologo insieme a Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle e della piattaforma Rousseau, per dirla tutta, e sono arrivate tante smentite dal figlio Davide Casaleggio, che ha rivendicato la trasparenza dei finanziamenti ricevuti dal movimento in tutti questi anni, ha definito fake news quelle notizie che arrivano dalla Spagna. Non è mai andato in Venezuela, ha dichiarato Davide Casaleggio rivolgendosi diciamo facendo riferimento al padre. Sono arrivate anche le smentite ufficiali dall'ambasciata venezuelana in Italia da parte del consolato, mentre poi lo stesso quotidiano spagnolo ABC ha invece rimarcato come loro siano una testata seria e rispettabile di massima qualità. È un quotidiano conservatore, lo diciamo, accusa il Movimento 5 Stelle di aver appunto preso questi finanziamenti in quanto visto da parte di Chavez come un movimento pseudo-anarchico di sinistra che poteva appunto raggiungere il potere in Italia e far valere le ragioni del futuro governo Chavez in Venezuela. Insomma è una vicenda molto intricata dove ancora aleggiano tantissime nubi. In Italia ovviamente tutti i quotidiani, la stampa ha riportato questa notizia, anche se insomma appunto le nubi ce ne sono ancora e si fa fatica a trovare collegamenti concreti, nonostante appunto questo quotidiano abbia pubblicato un presunto documento che testimonia appunto questa tra virgolette, donazione da parte di Chavez e del suo partito al Movimento 5 Stelle. È ancora tutto da vedere, insomma.
E allora vedremo gli sviluppi di questa vicenda già probabilmente a partire da domani. Intanto io ringrazio Andrea Eusebio, giornalista di Ala News. Grazie Andrea e a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.